cammino.
Veniamo da Roncisvalle, andiamo a Santiago e siamo Pier Giorgio Di Freddi e Franco Cardini. Ecco, il quale Franco Cardini mi suggeriva prima che forse invece di incominciare in questo modo, che naturalmente è un po' un fare il verso alle famose domande esistenziali da dove veniamo, dove andiamo e chi siamo, si sarebbe potuto cantare i cadetti di Guascogna, non so se vuoi farlo.
No, veniamo da Santiago, da dove veniamo? Da Roncisvalle, andiamo a Santiago, ricorda un po' i cadetti di Guascogna che, come ricorderanno i meno giovani, venivano dalla Spagna, andiamo a Bologna, però loro andavano in altra direzione.
Lui ha fatto il contrario, viene da Bologna, praticamente da Firenze, ed è venuto in Spagna. Oggi tappa breve, siamo partiti da Carrión de los Condes e siamo arrivati a Calzadilla de la Quesa. Perché breve? Ma perché stamattina ci siamo alzati, temprano, come si dice qui, prestissimo, abbiamo guardato fuori dalla finestra e quello che di solito è successo negli scorsi giorni, cioè il fatto che di notte diluviava e poi la mattina bene o male o si schiariva oppure semplicemente era nuvolo ma non pioveva, quest'oggi non era così. Veniva giù acqua a catinelle, ci siamo guardati e abbiamo aspettato un pochettino che spiovesse, e poiché questo non è successo, alla fine ci siamo imbacuccati come dei salami, come il chorizo che fanno qua, no? Fatti di sangue e riso, naturalmente, e siamo partiti. Abbiamo fatto soltanto 17 chilometri, sembrano pochi, ma non lo sono stati sotto l'acqua e soprattutto su una parte del terreno che era estremamente fastidiosa per il cammino, perché era una pietraia praticamente, piena di pietre che impediva di camminare agevolmente. Però poi quando siamo arrivati in albergo a Calzadilla de la Quesa abbiamo incontrato un fiammingo che addirittura è partito da Lourdes e sta facendo il cammino fino a Santiago, 980 chilometri, quasi 1000 chilometri. Lui fa 25 chilometri al giorno di media. È un signore molto tosto, come potete immaginarvi, ovviamente è avvantaggiato perché partire da Lourdes significa semplicemente raccomandarsi ai luoghi alti, no? E questo sempre aiuta. Dice che fa questo cammino perché ha una moglie, tre figlie e tre nipoti, e dice tutto insieme 7 donne in famiglia, lui è da solo e l'ha già fatto 5 volte, evidentemente queste 7 donne sono piuttosto pesanti. E questo, dicevo, però anche questo fiammingo, che nonostante sia un gran marciatore, oggi ha dovuto limitarsi a fare questi 17 chilometri come abbiamo fatto noi e tutti gli altri, credo che c'erano, eccetto proprio i fondamentalisti, quelli che camminerebbero anche sotto i fulmini e sotto il fuoco che scende dal cielo. E siamo arrivati finalmente per l'appunto a Calzadilla de la Quesa e vi stiamo trasmettendo da un pulmino nei campi perché abbiamo dovuto cercare le tacche che ci permettono il collegamento con il telefono.
Bene, poco fa Giorgio Di Freddi parlava del passo. Noi facciamo una ventina di chilometri al giorno, qualche volta di più, di solito di più direi. Oggi è andata come è andata per le ragioni che Pier Giorgio ha detto, e c'è il fiammingo di ferro che evidentemente anche grazie all'aiuto di Nostra Signora e Lourdes, ognuno fa i miracoli che si merita, su questo torneremo, e riesce a farne 25. 25 fra l'altro è una buona media, più o meno è la media del passo di fanteria, come dicono i militari, e i reparti di fanteria quando si spostano dovrebbero in generale fare una media di 3 km all'ora, naturalmente se si cammina senza soste si fa qualcosa di più di 3 km all'ora, 3 km all'ora vuol dire un chilometro ogni 20 minuti praticamente, però è previsto 5, 7, perfino 10 minuti di sosta per ogni ora. E questa tradizione, che poi è stata rinverdita nel 700 dal grande Federico II di Prussia, Federico il Grande appunto, è il fondatore degli eserciti moderni, grande illuminista, amico di Voltaire, cioè, anche se poi si bisticciarono un po' su varie cose. E però è una tradizione antichissima, è la tradizione della legione romana praticamente. La marcia legionaria che idealmente si doveva fare su quella che in Spagna si chiamerebbe una calzada, cioè una strada lastricata, per questo i consoli romani lastricavano le strade, la marcia legionaria doveva essere di un 24-25 chilometri al giorno, e che non è poco, anzi che è molto, vuol dire far camminare con le soste adeguate, i soldati si devono riposare, devono mangiare eccetera, 8 ore di cammino, dopodiché ci si fermava e ogni volta si faceva l'accampamento. Voi direte: e che c'entrano i legionari con i pellegrini del Medioevo, molti secoli dopo, che camminavano su strade sterrate? È vero, le condizioni erano cambiate, ma le tradizioni no, perché noi ci immaginiamo un Medioevo lontanissimo dall'età romana, dal mondo romano, e invece no, il legame era fortissimo, la tradizione del passo legionario continuava per computare gli spazi di pellegrinaggio, tanto è vero che ordinariamente gli ospizia o ospitalia, latino naturalmente, cioè i luoghi dove si ospitavano i pellegrini, erano organizzati in maniera che praticamente ce n'era uno ogni 25 chilometri, più o meno naturalmente, il che vuol dire una ventina di miglia scarse secondo il computo romano, e questa è una tradizione antichissima. Le mansiones, cioè i luoghi dove ci si riposava, si cambiavano i cavalli eccetera, nell'antica Roma, anche lungo le vie consolari, erano più o meno alla stessa distanza. Naturalmente questo varia, questa distanza poteva variare a seconda delle condizioni, anche delle latitudini, non so, per esempio lungo quella che dall'Ottocento in poi abbiamo chiamato la Via della Seta, cioè la grande strada e grande fascio di sentieri e di piste che si facevano a dorso di cammello e che venivano da Damasco, arrivava fino a Pechino, i caravanserragli, cioè quelli che gli arabi chiamano Khan, erano situati ogni 35 chilometri circa, perché questo è il passo del cammello. Un cammello può fare fino a 30, senza sforzarsi, fino a 35 chilometri all'ora, naturalmente computate le soste e tutto il resto. Ma del resto i pellegrini conservavano un sacco di abitudini che possono essere fatte risalire all'antica Roma. Per esempio, la tradizione del pellegrino occidentale di portare la barba risale proprio al fatto che i romani, che si rasavano accuratamente, quando erano in campagna militare potevano portare la barba. Il pellegrino occidentale, mentre gli orientali portavano la barba sempre, portava la barba anche lui.
Molti ascoltatori ci scrivono, ci chiedono di raccontare un po' i fatti nostri, non naturalmente nell'intimo, ma di raccontare un po' quello che succede sulla strada, alcuni episodi così. Allora ne racconterò uno che è successo a me ieri, mentre arrivavamo alla fine della nostra tappa, ho sentito dentro una scarpa un sassolino, avevo un sassolino nella scarpa, come si dice, però si dice anche che sassolino nella scarpa uno vorrebbe toglierselo. Io ho detto, ma insomma siamo ormai a 2-3 km credo dall'arrivo, non avevo voglia di mettermi lì a slacciare gli scarponi e continuare, e allora ho detto vabbè, me lo toglierò quando arrivo in albergo. E infatti così ho fatto, mi sono tolto le scarpe, ho tolto le calze, mi sono accorto che le calze erano bucate, c'era del sangue intorno e aia, sono accorto che il sassolino non era un sassolino, bensì un chiodo. E allora l'allusione un po' così ironica che faceva Cardini prima è perché lui mi ha detto ti stavano venendo le stimmate, naturalmente, no? Era la prima stimmata ovviamente sul tallone, e infatti ho guardato dentro le scarpe e mi sono accorto che poiché quelle sono le scarpe che portavo in montagna da tanto tempo, ormai si era consumato il plantare, diciamo, e quindi stavano saltando un chiodo fuori anche dall'altra scarpa. Se non me ne fossi accorto, quest'oggi avrei continuato in questo modo, mi sarebbe saltata fuori la seconda stimmata sui talloni. È vero, voi direte sui talloni, ma in realtà dovrebbe essere sui piedi, ma si sa che le stimmate saltano fuori un po' a casaccio, no? Perché anche quelle di Padre Pio XVI, stimmate, in realtà per esempio nelle mani erano sul palmo della mano e non invece dove avrebbero dovuto essere, sul polso, se fossero state vere stimmate, se in qualche modo avessero calcato quello che succedeva nel supplizio della croce. Sarebbero mancate ovviamente le stimmate anche a me sulle mani, ma credo che quello si sarebbe potuto rimediare in qualche modo con le bacchette che usiamo per camminare. Ho già detto un'altra volta che ci sono varie filosofie, qualcuno cammina senza bacchette, altri invece camminano con una bacchetta sola, come forse si faceva una volta al tempo dei pellegrini, mi immagino, no? Che poi è la tradizione che ancora oggi usano i vescovi e il Papa e anche Cardini, che ha un po' l'aspetto vescovile in effetti, no? Anche perché in questo momento veste una giacca vento rossa, per l'appunto, no? Tipica del vescovo, e dicevo un bastone soltanto che è il pastorale. Invece due bastoni servono per motivi dinamici, perché permettono appunto di fare una spinta anche con le braccia e non soltanto con le gambe, così come dicevo nelle bici da corsa si può, avendo l'impugnatura diciamo per i piedi, si può tirare il pedale all'insù mentre con l'altro piede lo si spinge all'ingiù, e naturalmente si fa doppia fatica ma anche doppio rendimento. Quindi forse i bastoncini avrebbero potuto provocare le stimmate alle mani. Rimaneva la stimmata al costato, quindi quello non so come avremmo potuto in qualche modo farla venire fuori, ma in realtà poi ho deciso che era meglio smetterla con questi segni divini. Stamattina sono andato a ricercarmi velocemente in città prima di partire dei nuovi plantari, li ho trovati adatti alle mie scarpe, e quindi temo che questo nuovo tentativo dall'alto di El Deriba, come lo chiamano qua, di quello di sopra, di fermare la mia marcia atea verso San Giacomo di Compostela sia andato un po' in fumo di nuovo, certamente non in acqua, perché l'acqua continua a piovere. Ma Cardini sta dicendo che cosa?
Se si fora qua col pulmino, poi è colpa tua.
Sì, cercano. Stiamo cercando, come faceva Mussolini quando ogni tanto faceva queste conferenze atee e diceva, sfidava Dio dicendogli: se ci sei, sparami un fulmine.
Quando era anarchico. Dunque, l'empio Di Freddi, oltre a ritenersi autostigmatizzato di un sacco di teorie così poco ortodosse, ma lo fa apposta naturalmente.
No, sei tu che hai parlato delle stimmate.
Sulle stimmate, no, tu hai le stimmate che meriti, quindi sono punizioni divine, poi su questo ci torno. In ogni modo lui ricordava un episodio interessante proprio accaduto al suo collega Benito Mussolini, collega non nel senso che Mussolini fosse matematico o che Di Freddi sia maestro elementare o che Di Freddi si sia dato alla politica,
che diventi dittatore,
ma, no, o che no, che Dio non voglia
c'è già qualcun altro
addirittura dittatore, ma semplicemente perché erano atei tutti e due. Poi Mussolini dopo non si è capito tanto bene, a un certo punto dopo il 25 forse aveva cambiato idea o comunque fingeva. Sì, Benito Mussolini effettivamente ai primi nel Novecento a Lugano fece un dibattito con un pastore evangelico, il pastore Taglia la Tela, e tra l'altro alla presenza dell'Angelica Balabanov, che all'epoca stimava molto Mussolini, e in occasione di quell'evento Mussolini appunto tirò fuori praticamente un orologio da tasca e disse: do a Dio 5 secondi per fulminarmi, 5 minuti per fulminarmi, sì, 5 minuti è vero, per fulminarmi. Dio, come tutti sanno, non lo fece. E dicevo,
questa volta possiamo dire peccato.
Beh, non si sa mai, le vie del Signore sono infinite. In ogni modo il punto è questo, che ognuno ha quello che si merita, perché a Di Freddi giustamente gli è venuto il sassolino, anzi il chiodino nella scarpa, ai, come si diceva nella vecchia canzone, e mentre invece a me è capitato veramente qualcosa di straordinario. Io ho casualmente incontrato lungo il cammino un mio carissimo amico, uno dei più cari amici dell'adolescenza e della primissima giovinezza, quelli che sono amici sempre, anche se poi non ci si rivede più, il professor Umberto Tiberio, fra l'altro coincidenza nella coincidenza, professore universitario anche lui di matematica, quindi mio amico e collega di Di Freddi. Umberto non ci vediamo, vabbè, negli ultimi 40 anni ci siamo visti sì e no 4-5 volte, abbiamo fatto qualche cena con altri amici, però sono le amicizie che durano per sempre, perché sono quelle fatte da ragazzi. E io e Umberto, fra l'altro, il giorno delle ceneri, lo dico perché oggi è un altro giorno importante, è la vigilia del Pentecoste, il giorno giorno delle ceneri del 1961, quell'anno che poi andai a Santiago, io e Umberto sulla vetta del Monte Morello a Firenze abbiamo assistito il giorno delle ceneri, proprio l'inizio della Quaresima, all'eclisse totale di sole del 1961, uno spettacolo, parlo per i più anziani che lo ricordano, che chi l'ha visto veramente non lo dimentica più.
Per fortuna, temevo che dicesse un'apparizione della Madonna.
No, non è apparsa la Madonna, ma insomma, qualcosa.
La rievocazione fatta da Cardini dell'apparizione, non della Madonna appunto, ma del sole invitto, ha portato un po' di commozione qui nel Pulmino, perché non era solo lui quel giorno del 61 a guardare, vabbè, lui era forse in una posizione di vantaggio sul monte, ma anche sia io che Chiara Galli, e questo naturalmente denuncia la nostra età, eravamo lì a guardare questa eclisse. Io ricordo ero nel cortile della scuola e abbiamo guardato attraverso questi vetrini neri o verdi delle bottiglie. E tornando invece a noi, al nostro pellegrinaggio, al nostro cammino, oggi il paesaggio è stato, come già annunciato, quello di ieri, dell'altro l'altro ieri, di domani, di dopodomani, cioè sempre la stessa solfa. E allora, come già nei giorni precedenti, facciamo una piccola meditazione su ciò che questa ripetizione e questo paesaggio ci ricordano, cioè sull'infinito. Ieri ho accennato al fatto che Giordano Bruno sia stato il primo a parlare nella storia della matematica, se vogliamo, del pensiero, della possibilità di avere più infiniti differenti. Lui ne aveva immaginati due per poter vedere, se vi ricordate, no, l'intera Terra andando sempre più lontano, due volte all'infinito. La cosa interessante è che poi nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, ci fu un matematico che poi divenne famoso e divenne anzi in realtà il fondatore della matematica moderna, di quella che si chiama la teoria degli insiemi, che poi ha torturato tutti i bambini nella seconda metà del Novecento. Ebbene, dicevo, questo Cantor scoprì che effettivamente è un teorema matematico il fatto che non soltanto ci sono due infiniti, ma che non c'è un infinito massimo, cioè ce n'è sempre uno più grande di qualunque infinito che si possa immaginare, cioè gli infiniti, in altre parole, sono infiniti. E beh, è chiaro che questa frase ha poco senso, perché nel momento in cui ci sono tanti infiniti bisognerebbe dire quanti sono gli infiniti, e questo non si può dire semplicemente infiniti. Ma la storia che è interessante è che ovviamente erano passati secoli ormai dai tempi di Giordano Bruno, la Chiesa ovviamente si preoccupava di questo fatto, di questa proliferazione di infiniti, ma se ne preoccupava anche Cantor, che nonostante il nome di origine ebraica era in realtà cristiano battezzato. Allora Cantor andò, ma questa è una storia che sembra un po' ridicola, ma è letteralmente vera, andò in Vaticano a spiegare credo alla Congregazione per la Dottrina della Fede che lui aveva questa teoria matematica in cui c'erano infiniti infiniti, e questo poteva magari dare problemi alla teologia. E i tempi della Chiesa sono naturalmente biblici, ovviamente. Il cardinale, che all'epoca si chiamava Franzelin, poi in seguito sarebbe chiamato diversamente, ma spesso nomi tedeschi che stavano alla guida di quella congregazione, il cardinal Franzelin gli disse: ma guardi, dia a me tutto l'incartamento, lo faccio studiare ai domenicani, che erano quelli preposti o prevosti in questo caso, no, a questi studi. I domenicani studiarono la cosa, dopo due anni riconvocarono Cantor e gli chiesero: ma scusi, la questione qui è com'è? Ci sono tutti questi infiniti, ma alla fine che cosa c'è di questa serie? E loro, è ovvio dove volevano andare a parare. E Cantor disse: ma no, non c'è nulla, perché alla fine ci dovrebbe essere l'infinito più grande di tutti, ma il mio teorema dice che non c'è un infinito più grande di tutti. L'infinito maggiore di tutti sarebbe contraddittorio. E il cardinale Franzelin gli disse: ecco, quello è il nostro, quegli altri sono specie di infiniti, para infiniti, lei li chiami magari in qualche altro modo. Infatti Cantor li chiamò transfiniti, all'epoca la parola trans non era ancora stata monopolizzata da altre congregazioni, e quindi per cormo di ironia oggi questi infiniti vengono chiamati cardinali, letteralmente sono numeri cardinali, e vedete come la storia sia della matematica che della teologia continua ad intrecciarsi anche per quanto riguarda la nozione di infinito.
Ma pensate voi quanto sia stretto tutta la trama delle coincidenze, al punto tale che uno si domanda se sono casuali. Odifreddi ha tirato fuori l'episodio di Mussolini, taglia la tela e del cronometro. Io avevo parlato poc'anzi di Tiberio, adesso vi racconto una storiella autenticamente vera, ve lo giuro, e che riguarda un po' c'è un passato un po' compromettente, ma ormai sono passati quasi 50 anni, quindi io e Umberto Tiberio
come presente probabilmente è molto promettente.
Beh, non, questo non lo so, ma credo di no. Però io e Umberto Tiberio negli anni fine 50, primi anni 60 militavamo nell'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Ebbene sì, eravamo due ragazzini emarginati, c'erano anche quelli, sapete com'è, no? Trieste nel 53, poi Ungheria nel 56, di neofascista c'era credo poco, ma c'era questo miscuglio di giovinezza, anche un po' di generosità dal nostro punto di vista. Ebbene, nel 1960 mi sembra la salma di Mussolini, quello che ne rimaneva, quattro ossi in realtà, dal cimitero di Musocco di Milano fu trasportata nella cappella di famiglia Mussolini a Predappio vicino a Forlì, e io e Umberto avevamo una lambretta abbastanza scassata e da Firenze in due giornate fra l'altro di pioggia passammo l'Appennino, dormimmo all'Addiaccio perché io non avevo ancora la sciatica ma non avevamo un quattrino, e andammo proprio, facemmo un pellegrinaggio e andammo a ricevere le ossa del Duce che stavano arrivando a Predappio. Lo racconto perché la curiosità mi spinge, il gusto delle coincidenze, l'aver ricordato Mussolini, l'aver incontrato un vecchio amico, l'essere sul pellegrinaggio mi ha portato a pensare che queste cose vanno veramente dette, ecco, non tanto per ricordare, è bene ricordare chi si era, soprattutto poi quando si è cambiato idea, quando si è lontani da certe esperienze, eccetera, però l'oblio, soprattutto gli oblii forzati in politica sono molto diffusi, ma sono anche poco morali, io trovo, bisogna ricordare chi si è stati, insomma, i fascisti o i comunisti o quello che eravamo quando eravamo, c'è sempre una ragione per le scelte che si fa e c'è sempre l'ombra di queste scelte nelle scelte che si fanno in futuro, nel bene e nel male. Ciò premesso, visto che si parla di coincidenze, vi ricordo che domani è una grande festa della Chiesa Cattolica, le Pentecoste, qui in Spagna c'è un grande pellegrinaggio, quindi vedete le coincidenze che si addensano. Nella palude di Huelga, quindi siamo in Andalusia, quasi al confine col Portogallo, con l'Algarve portoghese, e i gitani soprattutto, ma in realtà molte cofradias religiose spagnole, fanno un pellegrinaggio di tre giorni alla Madonna del Rosio, a Nostra Signora del Rosio. È uno dei pellegrinaggi più belli della Spagna in senso assoluto, si cantano canzoni in onore della Vergine, la si chiama fra l'altro Bonita. Bonita è esattamente quello che a Roma sarebbe Abbona, si dice esattamente nella stessa maniera, Bonita, così come a Siviglia la chiamano Guapa, che è veramente ancora più pesante, insomma, questi canti d'amore, ritornelli all'amore alla Vergine sono una parte del Rosio, si dorme all'Addiaccio, si mangia, si beve, si prega, è una cosa veramente straordinaria, anche perché è effettivamente tradizionale, nata nel Rinascimento e che continua ancora oggi e che ha profonde radici, ecco, le cose tradizionali vere non si improvvisano, ecco. E la Spagna la vive veramente, anche i non cattolici vivono questo momento con grande interesse, apprensione e devozione.
Bene, su queste note un po' necrofile che Cardini ci ha raccontato, ma potremo naturalmente continuare a lungo, perché in questi giorni ho letto su internet che ci sono folle che vanno a vedere il cadavere di Padre Pio. Io stesso sono andato a visitare nel corso della mia vita la tomba di Lenin, la tomba di Mao Zedong, mi manca ancora quella di Ho Chi Minh, spero che non la tolgano di mezzo prima che io riesca a fare quel pellegrinaggio.
Io ho fatto anche quello a Stalin.
Ecco, Stalin io purtroppo non sono arrivato in ritardo, l'ho visto soltanto murato.
Il culto delle reliquie non è necrofilia, necrofilia è l'attrazione erotica per il cadavere.
A vedere le reazioni giornali, ma comunque ormai dobbiamo salutare gli ascoltatori, semplicemente dicendo che poiché siamo un po' in ritardo, domani dovremo alzarci un po' presto, perché dovremo anzitutto arrivare a Terradillos de Templarios, che sarebbe stato il nostro arrivo di oggi, poi continuare per un posto che ricorda quasi le saghe giapponesi dei Shogun, in realtà si chiama Sahagun, e poi il nostro obiettivo finale sarà, o dovrebbe essere, il borgo, Raniero. Saranno parecchi chilometri, speriamo che non ci diluvi di nuovo addosso e che riprenda la sana abitudine di piovere la sera e non piovere la mattina, invece di invertirle come sembra che stia facendo ora. Ringraziamo come al solito coloro che ci hanno aiutati, in studio da Roma Gaetano Chiarella e Benedetta Annibali, qui dalla Spagna come al solito Chiara Galli, Giovanna Savignano, Maurizio Lepri. Vi ricordiamo il sito www.radio3.rai.it, dove potete vedere le fotografie che ci immortalano ogni giorno prima che moriamo realmente, e potete mandarci le vostre mail al solito indirizzo ilcammino@rai.it. Vi ringrazio e a risentirci domani.